Le mani che battono sulla macchina da scrivere stanno impregnando il foglio di inchiostro e veleno. Falcone si accorda con i pentiti, Falcone si fa solo gli attentati, Falcone fa sceneggiate per fare carriera. Stanno scrivendo 5 lettere in tutto, che verranno inviate al Presidente della Repubblica, del Consiglio e ad altre personalità scelte. Sono accuse pesantissime, ma non sapremo mai di chi sono quelle mani, visto che le lettere non sono firmate. Sappiamo però che sono di qualcuno molto ben informato, forse qualcuno del Palazzo di Giustizia di Palermo. I giornali lo chiamano il Corvo, un termine che ancora oggi viene usato per indicare un anonimo che diffonde informazioni infamanti. Le lettere vengono scritte dal Corvo 2 anni dopo la sentenza del maxi processo. Falcone e Borsellino hanno compiuto il loro capolavoro. In un altro paese sarebbero portati in trionfo per le strade e si vedrebbero offerti posti di maggiore responsabilità e prestigio, proprio per dare seguito al loro lavoro. Ma in Italia no. In Italia iniziano a subire quello che oggi chiameremo mobbing. Vengono esautorati, frustrati, isolati. Ed è l'inizio della fine. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. La prima botta arriva qualche mese dopo la sentenza del maxi processo. Antonino Caponnetto è stanco, ha problemi di salute e si dimette da capo del pool antimafia. Tanto è rassicurato dal fatto che il suo posto sarà preso da Giovanni Falcone. In fondo è la scelta più naturale. Ma oltre a Falcone, per il posto di Caponnetto si candida il giudice Antonino Meli. È una bravissima persona, che però ha molta meno esperienza nell'antimafia. E a sorpresa, il Consiglio Superiore della Magistratura, in una seduta notturna, il 19 gennaio dell'88, si lura Falcone e vota per Meli. Nel suo ultimo intervento prima di morire, Paolo Borsellino parlerà di qualche Giuda che ha tradito. E lo farà col volto pieno di rabbia e di rancore.
Falcone concorse. Qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro.
Al merito di Falcone molti preferiscono l'anzianità di servizio di Meli, che ha 68 anni ed è alla soglia della pensione. Come se quella nomina fosse un premio e non invece una garanzia di continuità del lavoro fatto finora dal pool. Se ci pensate, è un meccanismo che vediamo ancora oggi, magari anche sul nostro luogo di lavoro. Vediamo alcune nomine o promozioni non come uno strumento per fare meglio un lavoro, ma come un premio da conferire a chi ha più anzianità, a prescindere che si tratti della persona più adatta a quel lavoro. Quella notte comincia una parabola discendente per il pool antimafia. Il nuovo capo Meli è convinto che sia più efficiente smembrare i processi di mafia. Due componenti del pool abbandonano. Paolo Borsellino se ne va a fare il procuratore di Marsala. E da lì concede un'intervista durissima, in cui dice che del pool antimafia sono rimaste macerie. Ascoltate Antonino Caponnetto, che accusa apertamente il suo successore di aver distrutto il pool.
Meli ha contribuito ad anticipare la fine dell'ufficio istruzione, non coordinando più le indagini, e esautorando Giovanni Falcone, emarginandolo, e non accogliendo alcuna delle sue istanze.
Ad agosto Falcone riceve un'altra botta. C'è da nominare il nuovo leader dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia e gli viene preferito il magistrato Domenico Sica. L'anno dopo, un'altra botta ancora. Tra gli scogli, di fronte alla sua villa al mare alla Daura, vengono ritrovate 58 cartucce di esplosivo. E così iniziano le voci, contenute anche nelle lettere del Corvo. Quell'esplosivo se l'è messo da solo, si vuole fare pubblicità, lo fa per fare carriera. E la macchina del fango. Così come il fango si ottiene prendendo l'acqua e impastandola con la terra, così la macchina del fango consiste nel prendere informazioni esatte ma innocue e mescolarle con illazioni, dicerie, insinuazioni distruttive, in modo da creare una maniera indistinta, confusa, utile per delegittimare pubblicamente un avversario.
Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non la fatta esplodere.
L'anno dopo il nuovo procuratore capo di Palermo diventa Pietro Giammanco, che secondo le accuse isola ulteriormente Falcone. Lo tiene all'oscuro di operazioni della procura, gli fa fare anticamera nel suo ufficio prima di riceverlo. Ricordate i segnali da cui era ossessionato Tommaso Buscetta? Tipo il pacchetto di sigarette che deve essere offerto solo se già aperto? Ecco, Falcone viene visto fare anticamera davanti al suo capo dai legali dei boss che stanno aspettando anche loro lì. E hanno occhio per questi segnali, intuiscono il suo isolamento. E ancora Caponnetto a parlarne in un'intervista clamorosa a Gianni Minà per la Rai.
Gianmarco ha fatto la sua parte emarginando Giovanni Falcone. Un giorno mi telefonò e disse: sai, mi hanno regalato un'agenda elettronica meravigliosa, ci scrivo tutto. Cioè, ma voglio che qualunque cosa succeda, voglio che si sappia qual è stata la mia vita all'interno della Procura della Repubblica. Difatti era una vita di amarezze, una vita di delegittimazioni continue, una vita di anticamere imposte per delegittimarlo al cospetto degli avvocati, dei colleghi che entravano, degli uscieri.
L'agendina Casio è come un diario pieno di appunti. Ogni appunto è lungo quanto un tweet e racconta, quasi fosse un verbale di polizia, la frustrazione quotidiana davanti ad alcuni atteggiamenti di Gianmanco.
13 dicembre 90. Nella riunione di pool mi invita in maniera inurbana a non interrompere i colleghi, infastidito per il fatto che io e un collega ci eravamo alzati per andare a fumare una sigaretta. 19 dicembre 1990. Ho appreso per caso che qualche giorno fa ha assegnato un'inchiesta ad altri, a mia insaputa.
Ormai esausto, Falcone se ne va a Roma. È stato chiamato dal nuovo ministro della giustizia, Claudio Martelli. Deve diventare direttore degli affari penali. Viene criticato parecchio per quella scelta, che secondo alcuni lo esporrebbe troppo al potere politico. Proprio perché non vogliamo farne un santino, sarebbe sbagliato mettere nello stesso calderone due cose. Da una parte le critiche legittime mosse lì da alcuni, dall'altra le critiche più strumentali e intellettualmente disoneste rivolte lì da altri. Falcone è politico, Falcone è protagonista, è una prima donna. Sentite cosa accade durante una maratona TV contro la mafia, che viene condotta nel 91 da Maurizio Costanzo e Michele Santoro.
Venga qui, allora, dica quello che c'ha da dire.
Se mi dà il microfono parlo liberamente. Voglio dire soltanto che qui stasera...
A un certo punto dalla platea si leva la voce di uno spettatore che chiede la parola.
Vorrei parlare pure io. Siccome ho sentito pazientemente, ho ascoltato per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo 2 minuti in silenzio. Credo che abbia il diritto di farlo. Solo 2 minuti.
L'uomo che parla si chiama Totò Cuffaro. È deputato alla Regione Sicilia ed è il futuro presidente della Regione. È lo stesso Cuffaro che 19 anni dopo sarà condannato definitivamente per favoreggiamento mafioso.
La memoria di Libero Grassi, perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti.
Sceneggiate a parte, l'ultimo anno di vita di Giovanni è tutto sommato tranquillo. Da una parte è felice di aver lasciato il Palazzo dei Veleni di Palermo. Dall'altra sta lavorando come un matto e si sta divertendo a Roma. Sveglia alle 5, lavoro, poi chiama la segretaria Francesca. Pronto, che mi ha chiamato Kim Basinger? No? Allora non voglio sapere niente, scherza. Come racconta la Licata nel suo libro Storia di Giovanni Falcone, l'uomo ritrova il suo buon umore. Quando qualcuno entra nel suo ufficio e gli chiede come stai, risponde sempre: seduto. Quindi ancora lavoro. A pranzo tramezzino, a sera cena completa al ristorante coi collaboratori di fiducia tra Campo dei Fiori e Trastevere. Certe sere manda a casa i ragazzi della scorta dicendo che non ha più appuntamenti. Poi prende di nascosto una Fiat 127 azzurrina sgarrupatissima e se ne va in giro. È la difesa più sicura, scherza. Chi volete che mi riconosca dentro un'utilitaria così sfasciata? Adesso va di più in TV a parlare di mafia. Se proprio vogliamo trovare un filo conduttore delle sue parole, è questo. È troppo comodo pensare alla mafia come un corpo estraneo. La mafia ci assomiglia. Sentite come risponde una spettatrice durante un programma Rai.
Viene a chi assomiglia?
Assomiglia ai palermitani, ai siciliani, agli italiani, agli uomini in genere. Intendevo dire... né più né meno che non sono poi tanto diversi dai comuni mortali. Non sono dei marziani.
Perché spesso è questo la mafia, un alibi per non fare il nostro dovere.
Molto spesso l'esistenza della mafia è un alibi, una copertura per negligenze inammissibili in qualsiasi stato civile.
E questa è l'ultima grande innovazione di Falcone. L'uomo da Roma vuole strutturare una macchina da guerra nazionale e poi forse europea contro Cosa Nostra. Lo strumento è quello di una procura nazionale antimafia, o superprocura. È un organo centrale che aiuterà le procure antimafia sparse per le città a lavorare insieme, senza farsi le scarpe, senza personalismi. A capo della procura vuole esserci lui, ma Falcone riceve ancora un'altra botta. Il CSM inizia a convergere sulla candidatura di Agostino Cordova, procuratore di Palmi. Un siluramento pazzesco. Mancano meno di 4 mesi alla strage di Capaci e arriva la gioia più bella, forse l'ultima. La Cassazione conferma in via definitiva tutte le condanne del maxi processo. Quel giorno Falcone è a Roma. Sta parlando con un collega giapponese che è arrivato da Tokyo per chiedergli consigli sulla mafia. Esulta. Questo è un fatto storico, gli dice entusiasta. Abbiamo spezzato il mito dell'impunità della mafia. Sempre quel giorno, però, in Sicilia, il capo dei capi Totò Riina è furioso. Secondo alcune ricostruzioni, Riina avrebbe avuto rassicurazioni dai suoi referenti politici, cioè che la sentenza del maxiprocesso sarebbe stata annullata. Cosa succede? Tutti i processi di mafia finivano davanti a una sezione della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale. Si tratta di un giudice molto garantista, che molte volte ha annullato le condanne dei mafiosi per vizi di forma. Da alcuni criminali sarebbe chiamato San Carnevale e dai più maligni l'ammazza sentenze. Ma poco prima Martelli, il ministro della giustizia con cui lavora Falcone, ha cambiato la norma. Ha fatto sì che i procedimenti di mafia non vengano più assegnati solo a Carnevale, ma ogni volta vengono assegnati a un giudice diverso tramite un sistema a rotazione. E così, grazie a un giudice diverso da Carnevale, è arrivato il verdetto definitivo della Cassazione. Riina si sente tradito. Vede il suo prestigio delegittimato davanti a tutti i detenuti e gli affiliati di Cosa Nostra. Dobbiamo fare la guerra per fare la pace, dice ai suoi. E comincia a stilare una lista delle persone da ammazzare. Si inizia il 12 marzo del 92. Falcone spalanca la porta dell'ufficio del suo collaboratore. Accende il televideo, urla. Hanno ammazzato Salvo Lima. Poi commenta. Si è spezzato un equilibrio. Cosa Nostra sta dicendo che non ha più bisogno di intermediari. I rapporti con la politica vuole tenerli direttamente lei. In effetti le cose stanno cambiando. A Milano un altro pool guidato da Antonio Di Pietro sta iniziando a indagare sulla corruzione dei politici. In tutta Italia, alle elezioni del 6 aprile, inizia il crollo dei partiti tradizionali, tra cui proprio la Democrazia Cristiana. Appena un mese dopo il Parlamento deve eleggere il nuovo capo dello Stato. Il favorito è Giulio Andreotti, che sta proprio per coronare la sua carriera politica. Una carriera politica fatta di tanto potere e anche tante ombre. Le votazioni iniziano il 13 gennaio, ma vanno a rilento. Non si riesce a trovare una maggioranza. Fino a qualche mese prima, secondo le ricostruzioni, Riina voleva eliminare proprio Andreotti, ma ha accantonato il progetto per le misure di sicurezza imponenti e ha virato l'attenzione su Falcone. All'inizio Falcone doveva essere ammazzato a colpi di Kalashnikov a Roma, dove spesso passeggiava senza scorta. Poi però è arrivato il contrordine. Falcone deve essere ucciso in maniera più teatrale, più scenografica. Un massacro in grande stile, per mandare un messaggio ancora più potente allo Stato. Sabato 23 maggio del 92, Falcone è atteso per il pomeriggio a casa della sorella Maria. Deve chiedere qualcosa a proposito della dichiarazione dei redditi al nipote e al genero. È in ritardo, ma tranquillo. Saluta la segretaria Francesca e le dice «Ci vediamo lunedì». Prende l'aereo dei servizi segreti da Ciampino alle 16.45 e atterra dopo 53 minuti a Punta Raisi. A Palermo trova pioggia e vento forte, ma una temperatura comunque sopra i 20 gradi. All'aeroporto lo aspetta la scorta con le tre Fiat Croma blindate. Falcone si mette al volante della Croma bianca. Accanto a lui la moglie Francesca Morvillo e sul sedile posteriore l'autista Giuseppe Costanza. Davanti e dietro la sua macchina ci sono le due Croma, ognuna con tre uomini di scorta. Ma più lontana c'è un'altra macchina che sta correndo parallelamente alle tre Croma, sulla strada che costeggia la Palermo-Punta Raisi. È una Lancia Delta e dentro c'è Gioacchino La Barbera. La Barbera ha una mano sul volante e una che impugna il cellulare. È in linea con Giovanni Brusca e lo sta aggiornando sulla velocità delle auto. Per 325 secondi, 6 minuti, rimane in comunicazione. Poi, arrivato al bivio per Partinico, si stacca e chiude. Le macchine sono ora osservate direttamente da Brusca, che sta appostato sulla collina. E alle 17.55 secondi, Brusca preme il pulsante. La prima delle tre macchine viene spazzata in aria per 60 metri. La seconda macchina, guidata da Falcone, colpisce il muro di detriti che si è sollevato. Nella terza, gli agenti restano feriti, ma riusciranno a salvarsi. Il cratere è lungo 15 metri e largo 14. Sarà lo stesso Brusca a raccontare secondi dopo. Un fungo di fumo, un lampeggiante che ancora gira sul tetto di un'auto di scorta, gli allarmi dei villini che suonano, pezzi di asfalto che ricadono e fanno ti-ti-ti, tipo pioggia. Brusca e i suoi fuggono via. Lui si fa lasciare nella villa del boss Mommo Guddo, dove ha appuntamento con Raffaele Ganci e Totò Cancemi. Nella casa la TV è accesa e sintonizzata sul TG3, che ovviamente fa l'edizione straordinaria. Nei primi minuti nessuno è sicuro della morte di Falcone. Poi l'annuncio.
È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave.
Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche 3 agenti della scorta. È appena arrivato.
Totò Cancemi si alza sulla sedia, comincia a sputare verso il televisore e a urlare insulti contro Falcone. Quindi dai soldi a un ragazzo che è con loro. Giovà, vai a comprare una bottiglia di champagne. Mentre Cosa Nostra brinda e qualcun altro osserva, 2 giorni dopo a Roma un Parlamento sotto shock trova un accordo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Giulio Andreotti, dopo quello che è successo, proprio non si può votare. A essere eletto è Oscar Luigi Scalfaro, un politico che ha un curriculum inattaccabile sul profilo dei rapporti con la mafia. A Palermo c'è Paolo Borsellino, che qualche mese fa si è fatto ritrasferire nella procura del capoluogo. Accompagna il feretro per la camera ardente e ai colleghi vestiti di nero dice: chi vuole andare via da questa procura può farlo, chi resta sappia che il futuro è questo.
Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio,
battezzato. Il futuro sono 57 giorni. 57 giorni che cominciano con i funerali di Falcone e un discorso che fa il giro del mondo e che finiscono con un citofono suonato in via D'Amelio.
Che venga fatta giustizia. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
Se avete il coraggio
di cambiare.
Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.